Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Per davvero imparo a essere cattivo perché devo. La meschinità mi accerchia, io spingo col pensiero. Va bene che non vado a mettere le bombe, va bene che non sputo sulle vostre tombe. Lotto con me, per primo, ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino. Mi muovo, nella notte piena e faccio al cielo. E cresce il desiderio e il veleno. Davanti le vetrine dell'impero, hanno le mozze in mano e ti prendono sul serio. Ancora un giorno passa a cascia di denaro. Non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello Stato uguale zero.
In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda.
Lezione prima in Goia, seconda ancora in Goia. C'è sempre un motivo per andare in paranoia. Se vuoi morire muori, niente di male. Per quanto mi riguarda, sono accanito a vivere, a volare. 10 anni di storia spingo ancora. Rappresenta assalti frontali prima ora. Questo non è il mondo dei pari. E faccio paragoni per capire perché non viviamo da uguali. Ora basta, troppe canne, cattiveria ci vuole. Spingo il mio valore, niente rassegnazione. Un terminale muore in prigione. Per l'illusione che nessuno provi più a rubare. Mi hanno interrotto i sogni, bandito. Mi muovo coi fratelli, un occhio all'immediato, uno all'infinito. Ci sarà per noi un angolo pulito. In un mondo di mercanti dove il meglio l'ho rubato.
In alto la mia banda, in alto la mia banda. Questa faccenda, in alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda.
E rieccoci qua per la consueta memoria resistente del mercoledì, oggi 20 maggio. Abbiamo avuto un po' di qualche piccolo problema con le canzoni, non abbiamo avuto la nostra solita sigla d'apertura per i morti Reggio Emilia, perché abbiamo avuto qualche piccolo problema appunto con la cartella musicale, però non importa, il nostro buon Stefano ha trovato qualcosa lo stesso e ha dato assalti frontali banditi. Oggi continueremo la lettura del libro del compagno Nando Amiconi, Le sbarre, che narra la sua prigionia al confino durante il ventennio fascista per la chiaramente la sua fiera opposizione al regime che iniziò ancora prima dell'8 settembre 43, chiaramente, che dopo fu quei 20 mesi meravigliosi di lotta armata contro il nazifascismo. Però non dobbiamo dimenticare anche chi la pagò prima, diciamo, la sua resistenza durante il ventennio, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, con il carcere, appunto, il confino, tante angherie, vessazioni, torture, purtroppo tante volte la pagò con la vita. Quindi, appunto, vediamo, dopo aver subito un'operazione che tra l'altro forse rivela anche sbagliata, il nostro Nando cosa succede? Lui ci narra il colloquio. Dopo l'operazione la degenza dura 15 giorni, lunghissimi ed angosciosi. Fra l'altro sono solo come un cane, non vedo anima viva. I compagni chiaramente non possono venirmi a trovare. Verrà invece a farmi visita inaspettatamente il capoguardia, che è dopo il direttore, la più grossa autorità del carcere. È un abruzzese della provincia di Teramo. Sa che anch'io sono abruzzese, è il solo della mia sezione, la seconda ce n'è un altro, dello stesso mio processo, Giulio Spallone, con lui in tutto il periodo della permanenza a Castelfranco Emilia, non ci siamo mai visti. E ciò forse lo ha indotto a compiere questo gesto, poche parole di conforto, di augurio, ma sincere, piene di umanità. Un gesto che mi ha fatto piacere, che è stato molto apprezzato poi dai compagni quando l'hanno saputo. Questo capoguardia non è dei peggiori, certo il suo mestiere è quello che è, ma con noi politici si è sempre comportato abbastanza correttamente. Torno nel camerone sfinito con la rabbia in corpo da non dire, mi sento debole, sempre più debole, il nutrimento, ma adesso sto peggio di prima. Praticamente per me non ci sarà convalescenza, io che ero così sicuro, una volta superata l'operazione, di tornare a mangiare come tutti gli altri, quel cibo, poco e cattivo che fosse, me l'ero sognato tutte le notti, invece. Se nutri in carcere campi poco, io continuo a non mangiare quasi nulla, i compagni si fanno in quattro per me, compresi del mio stato d'animo e delle mie precarie condizioni, cercano in tutti i modi di aiutarmi, di privarsi anche di qualcosa, ma non c'è un di più di cui privarsi. Fra loro ve ne sono tanti di sofferenti cagionevoli di salute, bisognosi di cure e altro. Allora occorre fare di necessità virtù, niente piagnistei, recuperare più presto il tuo normale comportamento e sforzarsi di essere quello di sempre, magari fingendo un po' di essere anche allegro. Devi farlo per loro, ma anche per te. È un periodo triste quello che sto attraversando, penso molto ai miei cari. E proprio in questi giorni mi viene comunicato che da casa è pervenuta la richiesta di un colloquio, finalmente una buona notizia, anzi meravigliosa, perché del tutto inattesa. Dell'operazione non avevo fatto sapere nulla prima, a quel tempo mia madre stava molto male, non la vedevo ormai da un anno, da quando mi avevano mandato a Castelfranco. Quindi si evince da queste parole del compagno Amiconi che il carcere veramente era duro, cioè gli avevano tolto la libertà a lui, che lui combatteva per la libertà. Ecco, vediamo questo lato infame, uno di tanti lati infami del fascismo, che praticamente metteva in isolamento questi detenuti definiti sovversivi, mentre l'unico che era da mettere dentro in carcere erano solo appunto gli appartenenti al regime e non certo questi combattenti per la libertà. Sapevo che non poteva assolutamente esporsi allo strapazzo alle fatiche di un così lungo viaggio, perché allora parlare dell'operazione significava quasi certamente costringerla a venirmi a trovare, farla quindi affaticare oltre i limiti della sopportabilità, con in più addosso la tremenda incertezza che solo il pensiero dell'atto operatorio l'avrebbe sicuramente suscitato. Allora quindi scrissi dopo, è andato tutto bene, le parole del chirurgo, non preoccupati e state tranquilli. Ma queste parole né li convinsero né li tranquillizzarono. Da qui la richiesta al colloquio, avevano deciso di venirmi a trovare. Chi verrà dei due, mi domandavo, forse mia madre, ma la spunterà. È più probabile che venga mio padre, già avanti negli anni, ma ancora forte. Lui lo strapazzo di un viaggio si è fatto, due giorni su e giù lo sopporta meglio, lo ha fatto altre volte. Il colloquio è uno spiraglio di luce, una parola magica che mette in subbuglio l'animo del fortunato, già prima dell'incontro, ma anche dopo e forse ancora di più. Rivedere i volti familiari, carezzarli, toccare quelle mani, tenerle strette fra le tue, sentire quella voce cara, quelle voci di genitori, fratelli, figli e mogli che ti dicono tante cose in fretta perché vorrebbero dirti tutto, dai guai agli eventi lieti della famiglia, ma sono più dolori che le gioie e tanti piccoli fatti del proprio paese, del vicinato, dell'ambiente in cui vivono. Sai, il tuo amico Antonio si è sposato, sì, con quella zittella, ma ha tanti soldi. È morto il figlio di Giuseppe, il vicino di casa. e all'improvviso ha avuto un colpo, e quelli più grossi, gli avvenimenti interni, ma questi sono argomenti politici e non si può. E quelli ancora più grossi che riguardano le operazioni militari, la guerra nel suo insieme, è proibito parlare di queste cose, lo sapete, no? Ma il secondino che assiste al colloquio è buono, chiude un occhio, maglia un orecchio, magari tutti e due, fingendo di non sentire, allorché allora qualche cosa si viene a sapere, sono le notizie proibite che poi quando le racconterai fanno il giro del camerone dell'intera sezione. Se invece il secondino è fra quelli cattivi che esercitano una vigilanza stretta e occhiuta sui colloquianti, che vogliono che tu parli solo della luna e delle stelle, allora non c'è niente da fare, a meno che tu non voglia rischiare la cella, ossia il pancaccio con pane e acqua. Il colloquio è un avvenimento che mette in agitazione anche l'intero camerone, è l'ansia che prende ognuno di noi nell'attesa di sapere tutto, dopo il ritorno del compagno, c'è chi raccomanda al fortunato di farsi dire questo e quell'altro, altri addirittura danno consigli e suggerimenti. Tu cerca di aggirare l'ostacolo, non fare delle domande precise o dirette, fai finta di sapere, per esempio, che la guerra di Albania sta andando bene, che i prezzi sono ribassati alla metà. Vediamo cosa ti rispondono e preparati bene, mi raccomando. Poi a colloquio, terminato la solita aggressione al reduce, devi raccontare tutto senza tralasciare niente, perché tutto deve essere analizzato, impressioni e sensazioni, i più piccoli segni, una parola strana e inconsueta. Mi ha dato un'occhiata a questo punto che forse voleva dire. Si andrà avanti così per un bel pezzo. L'interrogatorio, tolte le cose certe, inoppugnabili, diventerà sempre più rompicapo, una massa confusa e contraddittoria di dati, notizie e impressioni. Pochi ci capiranno qualcosa e anche quelli forse lo crederanno soltanto. Tanto il desiderio di sapere cosa accade fuori, come la gente vive, di entrare comunque in contatto con la realtà esterna, che ci si accontenta alla fine solo di racconti sulle piccole vicende familiari del nostro compagno. Ma è un ripiegarsi su se stessi, un ritorno al punto di partenza, alle cose private, intime di ciascuno di noi, alla nostra vita di ogni giorno, qui dentro, confidenze, sfoghi, illusioni, progetti, sofferenze, speranze, impegni, di studi, slanci generosi, piccoli egoismi e sogni, tanti sogni, cerchio chiuso. Nonna Mariannina. Per il colloquio è venuta nonna Mariannina, un'autentica sorpresa, chi ci avrebbe mai pensato e come aveva fatto? Semplice, voleva partire ad ogni costo e così si era impuntata. Questa volta voglio andare io, è rimasta male, non può affrontare un simile viaggio, anche tu Franco, non devi troppo strapazzarti alla tua età, tieni compagnia a tua moglie, sei molto più utile qua. C'è anche Mara a cui pensare. Lei invece era libera, poteva muoversi come quando voleva, era sì un'età abbastanza avanzata. Vai però a dirle che era una vecchia signora. Ma gli anni se li portava molto bene, piena ancora di salute, un tipo risoluto e coriaceo. Ma soprattutto ero il primo dei suoi numerosi nipoti e mi chiamavo per giunta come il suo povero marito. Secondo il desiderio da lei espresso, ero insomma il nipote prediletto. Mia madre non si oppose perché era una buona soluzione, mio padre provò a resistere. Poi dove cedere, benché un po' seccato, per l'accenno della suocera della sua età. Ma ci siamo quasi coetani. E così mia nonna, dopo aver avuto partita vinta, si mise in viaggio. Entrò nel carcere come un ciclone, indignatissima, oramai a casa avevano saputo come andate le cose, l'operazione e tutto il resto. Volle parlare subito col direttore, dottor Agugliaro, pretese spiegazioni, minacciò scandali. Con il dottorino ci fu una scenata, il capoguardia finì col chiederle scusa di che cosa non ho mai saputo. Aspettava fuori i secondini, li interpellava, li investiva, una vera furia. Tutta vestita di nero, i capelli bianchissimi, il volto ancora fresco, nonostante molti anni. Si diceva che era da giovane era stata una donna bellissima, ma risoluto, a tratti duro, gli occhi penetranti, la voce imperiosa. La sola sua presenza imponeva rispetto. Giovane sposa di un delegato di pubblica sicurezza, ribelle per natura, aveva saputo mettere in mostra fin dall'inizio il suo forte temperamento, il coraggio e la tenacia dello spirito di sacrificio e anche di adattamento in quel continuo peregrinare dietro il suo uomo da un capo all'altro della penisola in un periodo contrassegnato da forti tensioni sociali che esplodevano spesso in tumulti di gente affamata, in scioperi di operai e braccianti sfruttati senza pietà, in repressioni giustificate e sanguinose. Un mestiere ingrato e duro quello del legato. Nonno Ferdinando era un uomo tranquillo, soprattutto un galantuomo, buono, forse troppo. Svolgeva le sue mansioni con grande scrupolo, era molto attivo, non si dava riposo se prima non avesse portato a termine questo o quell'incarico. Stava fuori fino alle ore più piccole della notte, non sempre in ufficio. Completamente dedito al lavoro, certo un comportamento impeccabile, ma c'era un grosso neo, non aveva la grinta, l'insieme, la prudenza del poliziotto, il pericolo era tutto lì. E questo angustiava la sua donna, che temeva per lui, per la sua vita. Perché correre di rischi inutili se non è necessario? Stai attento, ti esponi troppo. Troppo. Ello quello che sei, un idealista le prese con i malmenti, un'assurdità. Lui imperterrito continuava per la sua strada, tanto in lui era sublime il concetto che aveva del dovere, una specie di missione, e sì che era già sfuggito a qualche agguato e aveva ricevuto numerose minacce. Anche quando ai primi del secolo approdò a Milano, dove ricoprì la carica di vicequestore, preferiva andare sempre da solo e disarmato per giunta nei quartieri malfamati, dove imperava la malavita per le sue ispezioni, giri di ricognizione e di apprendimento, così li chiamava. A suo dire bisognava fare la notte le ispezioni, quelle vere, per capire e vedere qualcosa. Chi ha detto che a quelle ore tutti i gatti sono bigi, che tutto è bigio? E invece di giorno che la realtà è tutta uguale, è sempre sfuggente, e di giorno che è tutto bigio, quindi nell'ispezione là non servono a niente. E lei a consigliargli prudenza, stargli vicino più che poteva, a seguirlo anche di notte per rintracciarlo in qualche punto caldo. Lei oramai riconosceva tutti, portando con sé il revolver inutilizzato del marito. Del resto lui aveva fatto così, sempre, in tutti quegli anni passati a far rispettare la legge a difesa del cittadino, fidando nella propria immagine di onesto e incorruttibile tutore dell'ordine, ma anche nella prestanza fisica, nell'imponenza della sua figura, con quei baffi monumentali allora di moda l'Umberto. Proprio lui che era un convinto acceso repubblicano, cui tutti i colleghi e no dicevano stai attento con le tue idee, non farai carriera, ti giocheranno un brutto tiro. Aveva dovuto cedere solo una volta, fu un'occasione a nascere la prima figlia a Terracina, quando non seppe resistere e dire di no alle insistenze, alle preghiere del sindaco, una brava persona quel sindaco, è un amico di famiglia, ma guai a toccargli la monarchia. Ebbene lo supplicava a mani giunte, fallo per me, sarebbe uno scandalo, tu sei un delegato regio, capisci? È come insultare la monarchia. Sì, perché mio nonno voleva mettere alla Leonata il nome di Italia, per via del suo cognome. Suonava così bene quel giovane Italia, un accostamento ideale per lui mazziniano fervente. Prima dovettero convincere mia nonna, cosa non facile perché ce l'aveva con due monarchie, quella di Savoia perché come avevano trattato Garibaldi, idolo della sua gioventù, e con quella di Borboni, sotto cui la famiglia aveva passato per le sue idee liberali non poche traversie. Ne parlava spesso con noi bambini e ricordava molti rischi affrontati dal padre, il patriota garibaldino. Alla fine avevano ripiegato sul nome di Irma. E Stefano mi dice che vuole una pausa musicale. Cosa hai trovato fuori, Stefano?
Restiamo sugli assalti frontali che mi sembrano i più adatti tra quanto mi appare davanti. Pertanto l'agguato sempre dall'album Banditi degli Assalti Frontali.
Agguato anche si vede a fuoco acceso nel mio cielo, agguato in grado di portare la coscienza mia all'estremo, agguato una stella che brilla nella notte del presente, e inchioda me alle mie scelte, lontano via da tutta quella gente, di merda posti, di merda indifferente a vite, di merda da niente, come un lupo coltivo l'agguato, un lupo che ha imparato a essere disciplinato, e non c'è bisogno di cercare, le parole emergono da sole, ricordi di sconfitte, di vittorie, per quello che ho ignorato, per la fretta, per inseguire il giorno mio di giorno, per la rabbia, per quello che ho perduto, per paura di rivelarmi inadeguato, nell'agguato, una fobia al minuto, paura di perdere il respiro, guardarmi e non vedermi, manco così un bambino. Agguato un desiderio, fuoco acceso nel mio cielo, agguato in grado di portare la coscienza mia all'estremo, agguato una stella che brilla nella notte del presente, e inchioda me alle mie scelte, lontano via da tutta quella gente, di merda posti, di merda indifferente a vite, di merda da niente, come un lupo, coltivo l'agguato, un lupo che ha imparato a essere disciplinato, dopo essere andato nell'abisso, niente più importante adesso, di una cometa nel mio spazio, magari per illudermi che dura, fiamme troppo vive per lasciarmi al buio ancora, così dando la vita o prendendola dagli altri, spingendo via equivoci codardi. Preparato agguati all'occasione, quanta gente tutto butta nell'illusione che tanto dopo c'è sempre un'altra volta, ingenui, poco generosi, mai in colpa, la scusa è nulla, il perdono è vano, conta riscattarti, quando lo capisce troppo tardi, il tempo viaggia come la fiducia e la speranza, e non ne ha chi non ne dà abbastanza. Agguato un desiderio, fuoco acceso nel mio cielo, agguato in grado di portare la coscienza mia all'estremo, agguata una stella che brilla nella notte del presente, da me alle mie scelte, lontano via da tutta quella gente, di merda posti, di merda indifferente a vite, di merda da niente, come un lupo coltivo l'agguato, un lupo che ha imparato a essere disciplinato.
E rieccoci qua dopo, sempre proseguendo sulla scia degli assalti frontali. Continuiamo a leggere appunto il libro della storia di Ferdinando Amiconi, rinchiuso nelle carceri fasciste. E va a trovarlo non la madre, non il padre, ma la nonna. Fu un incontro affettuosissimo, mi buttò subito le braccia al collo. Figlio mio, ripeteva, carezzandomi il volto. Mi baciava sugli occhi, sulla fronte, piangeva e rideva. Poi si riprese, tornò a essere la donna che conoscevo, attenta, severa, che tutto sorveglia e controlla. Qui non sfugge nulla, che spiega i tuoi gesti, nei minimi particolari dello sguardo, quel che vuoi nascondere, tenere segreto. Come sei sciupato, voleva sapere se tutto quel che aveva detto il direttore e gli altri rispondevano al vero, se qualcosa era stato taciuto. Ci fu un momento di confusione all'inizio, lei faceva le sue domande, a mia volta io ne rivolgevo altre. In particolare volevo sapere come stavano i miei, dovetti desistere e lasciare il campo libero. Incominciò l'interrogatorio e solo quando sembrò soddisfatta fu la volta mia. Le notizie sulla malattia di mia madre non erano buone, mio padre lavorava, i miei clienti si erano rarefatti. In quegli ultimi 2 anni c'era stato il mio arresto, mio fratello Tullio, l'altro prigioniero, non stava più in Egitto, si trovava ora in campo di concentramento in India. Di lui sapeva solo questo, mia sorella Mara studiava e aiutava come poteva i genitori, era l'unico loro conforto. A scuola si faceva rispettare, sulle prime era stata importunata da qualche piccola italiana, figlia di gerarchetto, poi non ci hanno più provato altrimenti e lo diceva con aria risoluta. Continuò il suo racconto, ricordandomi gli zii gentili e sempre molto buoni con me, carissimi cugini. Ottavio, che era stato mio allievo al liceo, un ragazzo serio e studioso che scherzosamente chiamavo Belzebù. Ora stava a Roma, faceva ingegneria. Mariella, sempre molto affettuosa e attaccata a mia madre. Anna, una bella ragazzina molto assennata, e Massimo, il più piccolo, il cocco di casa. Passò quindi in rassegna tutto il parentado, disseminato qua e là nei paesi della Marsica. La sua Celano, Collarmele, Luco Pescina, Cerchio Magliano, Di Marsi e altri. Fu da questa ampia rassegna punteggiata e arricchita risposte sempre intelligenti che mia nonna dava le caute richieste di precisazione e chiarimenti su singoli avvenimenti e fatti, quelli che a me più premevano. Fu insomma da tutto il suo discorso che potei cogliere tanti elementi e notizie utili per avere una presentazione abbastanza chiara del nuovo che stava venendo fuori da una società ormai alle prese con i grossi e angosciosi problemi della guerra e delle tribolazioni ad essa connesse. Gli umori della gente, le lagnanze, le mormorazioni, così le chiama Mussolini. Le delusioni di tante, gli inganni vecchi e le menzogne nuove del regime, lo stato di insofferenza generale che sempre più si manifestava in mezzo al popolo, ne ebbi da raccontare di cose poi. Il colloquio era finito, un colloquiamento eccezionalmente lungo, oltre i termini consigli di regolamento. Il secondino che ci era toccato, non certo fra i più stupidi, stava lì, ma era come se non ci fosse, completamente assente, lo sguardo nel vuoto. Questo non era affatto naturale, c'era qualcosa. Strano, pensavo. Un colloquio che non finisce mai, una guardia che non dice una parola, non fa un gesto, praticamente lascia fare. Dopo l'abbraccio mi hanno sorriso, mi trattengo anche domani, devo riposarmi un po' e prima di partire verrò a salutarti. E così fu. La nonna aveva portato così un grosso pacco, pieno di cose buone, fra cui ormai alcune introvabili per via razionamento. C'erano anche delle scatole di ovo maltina, ti aiuteranno a rimetterti. Al pacco avevano contribuito anche i parenti, una specie di soccorso rosso di famiglia. Ebbene, in quell'occasione si poteva dividerlo quasi liberamente, ognuno la sua quota tra i compagni. Anche questo infatti era proibito dal regolamento, poiché le guardie sapevano che il pacco doveva essere diviso, erano pronti a intervenire e sequestrare tutto, con in più rapporto contro il possessore del pacco, che così finiva spesso a pane e acqua. Gran successo ebbe la pizza atterrata, cotta come il pane, il nostro buon dolce di Pasqua, ma piacque anche un altro dolce paesano, fatto con la stessa pasta. La caratteristica pupazza, una rudimentale figura di donna con infissi nel petto 2 uova a destra e a sinistra. Qualche volta, scherzosamente, ne mettevamo anche un terzo sul ventre. Mentre una notizia poco sportiva, che purtroppo era una brutta notizia. Giugno sta per finire, il gran caldo è già cominciato. Sono passati quasi 2 mesi da quando ho fatto la domanda per il trasferimento in una casa di pena dove possono curare il mio male. Dicono che ce n'è. Forse Pianosa? No, ci vanno solo i TBC. Dove allora? Difatti poi saprò che i penitenziari siffatti non esistono. C'è solo Pianosa, ma per andarci deve avere una tisi che galoppa. E soprattutto per quale male? Il mio non si sa ancora di qual genere sia, forse un'ulcera. Il dottorino lo esclude, benché le sue diagnosi si sappia ormai che cosa valgano. Intanto continua a deperire a vista d'occhio, la mia domanda di trasferimento è stata appoggiata alla direzione del carcere. Si vede che hanno fatto sbarazzarsi di me, non vogliono grane. Una giornata come un'altra, la sveglia, le pulizie personali e quelle del camerone. Se qualcuno la sera ci ha lasciato qualcosa, proprio una cosina da mettere sotto i denti, si è subito sbrigato, ma sono pochi che lo fanno, tanta è la fame. Gli altri aspetteranno che venga la spesa, quella fatta il giorno precedente, ma bisogna attendere ancora un po'. La ripartizione di quel poco che si è potuto ordinare è oltre che laboriosa, non tutti di fatti hanno i soldi sul libretto personale, quindi chi ne ha deve ordinare anche per gli altri che ne sono senza, anche pericolosa per via della famosa proibizione, e finalmente si va all'aria. L'ora è più bella della giornata, ma anche la più breve. Ecco infatti le guardie che ci dicono di rientrare, presto ognuno nel proprio camerone. Adesso stanno scontando, 1, 2, 3, il cortile si vuota, poi ci riconteranno ancora una volta dentro i cameroni. Ad alta voce una guardia chiama un numero, c'è un detenuto, 287, 287, 287 aspetti. Il 287 sono io, la guardia si avvicina, mi segue, chiedo dove mi porta, il capoguardia vuole parlarle nel suo ufficio. Che vorrà da me? Non mi è mai successo una cosa simile, sono un po' preoccupato. Per esperienza so che quando ti chiamano non è mai per dirti una cosa buona, comunque è molto raro. So che intanto queste chiamate improvvise fanno subito sorgere nei compagni sospetti e supposizioni varie. Adesso quindi sono anche un po' seccato. La guardia che mi ha accompagnato è andata via, sono solo davanti al capoguardia. C'è una sedia davanti alla scrivania, prego, si accomodi. Lo sguardo strabiliato è un fatto inusitato, fuori di ogni norma. Non è possibile, il detenuto deve stare sempre di fronte al superiore, sull'attenti col berretto in mano. Il berretto devi portarlo sempre con te, quando il sole è a picco e butteresti via giacca, pantalone e tutto il resto. Ma lui insiste, si sieda, allora non ho capito male. È molto gentile, mi domando come sto, ma questo lo sa dalle mie lettere a casa. Come stanno i miei, idem, dalle lettere che ricevo, è lui che sovrintende la censura. Rispondo con tranquillità, fino ad ora va tutto bene. Non ho ancora capito però dove vuole andare a parare. Adesso il discorso cade sulla sorte di mio fratello. Poveretto, così lontano, anche quello è un carcere. E indirettamente sulla guerra. Il capoguardia è un attimo di esitazione. Beh, speriamo che finisca presto per il bene di tutti, anche di voi. Sicuramente c'è una grossa amnistia, così potete tornare a casa. Lentamente apre un cassetto, ne tira fuori un foglio rosa, toglie la Gazzetta dello Sport. Si vede che il capoguardia è uno sportivo, vorrà forse parlarmi di Bartali. No, sta leggendo qualcosa, continua a non capire. Mi domando che interesse può avere per me un giornale sportivo, ora però me lo porge. Non so fino a che punto può farle piacere. Sono subito attratto dai grossi titoli della prima pagina, naturalmente parlavo di avvenimenti sportivi e per me sono notizie, che provengono da un altro mondo, irreali, credo di avere lo sguardo smarrito, mi toglie l'imbarazzo il capoguardia. Notizie del genere la Gazzetta finora non ha mai pubblicata, legga qui. È la prima colonna a sinistra, alcuni titoletti e una cartina geografica, finalmente adesso ho capito, voleva darmi questa notizia in anteprima. È il giornale del 23 giugno 1941, il giorno prima. La notizia di quelle che ti mozzano il fiato, incredibile e paurosa. Faccio fatica a leggere, sono come imbambolato, il giornale mi balla fra le mani e vedo lo sguardo del capoguardia fisso su di me. Se non fosse per la sua presenza, sto stringendo i denti, non riuscirei a trattenere l'emozione. È come se il mondo mi stesse crollando addosso. Le forze armate tedesche, insieme con quelle finlandesi e romene, hanno varcato all'alba la frontiera dell'Unione Sovietica. Tutta la linea nemica sfondata di sorpresa, anche l'Italia è in stato di guerra con l'Unione Sovietica. Poi in un'altra pagina c'è il programma di Hitler al popolo tedesco. Ma come? C'era un patto di non aggressione fra Germania e Unione Sovietica, firmato solennemente appena 2 anni prima. Ripenso a quei giorni, quando ne fu data notizia, lo shock fu tremendo fra i comunisti e gli antifascisti di tutto il mondo. L'Unione Sovietica, abbandonata alla loro sorte le democrazie occidentali, ha tradito la causa della libertà e dell'indipendenza dei popoli oppressi dal nazifascismo. Stalin si è alleato col peggior nemico dell'umanità. Come si fa a fidarsi di Hitler, ci dicevano. Tutti contro di noi e noi incerti, divisi, increduli, storditi e di quell'avvenimento. A controbattere come potevamo, sorretti da una fede incrollabile e cieca nella bontà delle decisioni prese da Stalin. Egli sa quello che fa, egli non può sbagliare, egli guarda lontano, dentro i disegni imperscrutabili della storia. Le perplessità, i dubbi, le amarezze, le paure via via si attenuarono, per poi scomparire, con nuovo vigore tornava a risplendere il carisma e mito di Stalin. Ed ecco, sto leggendo il prolisso e esagitato programma di Hitler al popolo tedesco, la nota consegnata all'ambasciatore sovietico a Berlino, che documenta il tradimento russo che voleva bolscevizzare l'Europa. Ora tutte queste menzogne, falsità e infamie devo poterle raccontare, ricordare. Devo imprimerle bene nella memoria per raccontarle ai compagni, che mi assaliranno di domande per sapere tutto nei minimi particolari. Sono qui da più di mezz'ora, si sa che chissà cosa staranno pensando di questa mia prolungata assenza. Adesso dovrò dir loro, mi staranno addosso a chiedere, a domandare e esprimere dubbi. Qualcuno se ne uscirà con una bestemmia, altri mi diranno in faccia che non ho capito nulla. Mi alzo, posso andare. Il capoguardia in tutto questo tempo non ha detto una parola, non ha mai cercato di interrompere la mia lettura né con commenti né con altro. Ha aspettato pazientemente che io finissi mentre consultava le sue carte e metteva a posto i suoi registri. Ogni tanto mi guardava, lo sentivo. Alla mia domanda fece un cenno affermativo, pensai che lo dovevo ringraziare. Ancora silenzio, poi mi tese la mano e fu tutto. Nel camerone al mio rientro accade proprio quello che avevo previsto, sorpresa, indignazione e sgomento, poi il fuoco di fila delle domande e il resto. Quando tutto fu finito mi gettai sulla branda, sentii ancora un po' il leggero brusio degli ultimi commenti, poi di colpo tacco, nessuno parlava più. Ogni rumore è cessato, un silenzio profondo avvolgeva ora tutto il camerone. E adesso Stefano ci propone, dopo aver sentito che appunto Ferdinando apprende l'attacco nazifascista all'Unione Sovietica, inizia la ridda di domande da parte dei compagni, perché è una notizia enorme per loro, sconvolgente. Stefano, cosa ci dedichi?
Inizia dunque il tempo dell'attesa, ed è questo il
titolo della
prossima traccia. sempre dall'album Banditi, allora Il tempo dell'attesa.
Salvami sorella, saggezza mia stella, dammi la pazienza di un fratello in cella, fammi uomo che se deve non si muove, mastica per bene un dolore dolce miele, sangue nella neve, fammi freddo come la vendetta, un po' di ordine nel caos di una città perfetta, qui nessuno scrive più, nessuno sogna più, se non di non morire di HIV, senza mamma né papà chi avrà a cuore la comunità, come le pantere nere tanto tempo fa. Sto sotto, apro gli occhi di botto, un sogno ricorrente di ammazzare un poliziotto. Salva le taglietti d'ore, tra tormenti di un errore, di ogni filo, l'esperienza, la meditazione. Un uomo di cassatore, come vede, come muove, potrà noi, il ritiro tra noi, prenderà ogni punto di cuore.
Sogno ricorrente nel tempo dell'attesa. Sogno ricorrente nel tempo dell'attesa. Sogno ricorrente nel tempo dell'attesa.
Come un inconsolabile cammino, cura di chi mi è vicino, mi affido. Ho già perduto molti pezzi in giro, quello che è follia impazzita per te, è la mia storia preferita, la mia carica omicida. Ora scendi come scende la sera, piano, nera, seria, prima maniera, come chi si assume la sua responsabilità intera. Un piede nel vento, uno alla catena, frequentando bassi fondi, devo dare di più, studiare di più,
allenare il mio cervello a stare molto più su.
Dove perdo si muove la lancetta, il contrappasso aspetta, punisce chi ha fretta.
Cadaveri galleggiano sui fiumi, si vedono passare, intorno alla grandezza delle cause del male. Sono il tenace ostinato, un sogno ricorrente e morire soffocato.
Ci intendiamo a meraviglia, vieni in aiuto, compensa l'incompiuto, ombre mi spingono a bruciarmi in un minuto. Impotenza è un male peggiore, su quello che si muove sparo, fosse pure un errore, sono un viaggiatore, spingo via il possesso dal mio cuore come una maledizione, un succedersi di giorni e il futuro, sono un solitario ma non mi sento solo, confido in un pensiero puro, una persona coraggiosa a cui il mondo deve sempre qualcosa.
Pazza l'alba della penombra verde, una presenza nella stanza, il terzo sogno ricorrente, piantata in terra come un antico albero da frutto. Una sorella non ti lascia mai del tutto.
Sogno ricorrente nel tempo dell'attesa. Sogno ricorrente nel tempo dell'attesa. Sogno ricorrente nel tempo dell'attesa.
Ed ecco, appunto, abbiamo sentito la storia che un compagno Amiconi apprende la notizia dell'attacco nazifascista dell'Unione Sovietica e lui, in attesa tra l'altro di trasferimento di carcere, difatti lo mandano a Civitavecchia. Eravamo alla fine di luglio, in una osta del ministero ancora non si vedeva. Sapevo che l'autorizzazione per il trasferimento era stata accordata, ma sulla sede non si era ancora presa nessuna decisione. Stavo sempre peggio. Mi auguravo una località dove l'aria, almeno questa, fosse più mite e il clima più temperato. Finalmente venne a sapere dai miei che la nuova destinazione sarebbe stata Civitavecchia. Ecco, se non altro, la possibilità di salutare fino adesso i compagni che restano e di non essere costretto a lasciarli un mattino all'improvviso senza una parola di saluto quando sono portato via dal secondino che mi intimerà brutalmente: 287, prenda la roba, venga con me. Avrò dei ragguagli sul carcere di Civitavecchia, notizie che potranno essermi utili. Qualcuno mi dirà di portare i saluti al compagno Tizio e al compagno Caio. Stanno sicuramente là, sono del mio processo. Andar via così è tutta un'altra cosa. Il distacco da questi compagni con cui ho diviso per tanto tempo le stesse pene e sofferenze per la perdita della libertà, ma anche le speranze e le certezze di un avvenire migliore sarà meno doloroso. Sapevo già da Regina Coè Celi che il penitenziario di Civitavecchia è il più conosciuto per via del gran numero di antifascisti là rinchiusi. Era anche il più moderno, nonostante la costruzione risalisse ai tempi di Pio IX. Una costruzione massiccia, in riva al mare, cinta da solide alte mura del centro dell'edificio. La rotonda si dipartivano a raggiera numerosi bracci, alcuni riservati ai politici. Quante prigioni sono tuttora ricavate da fattiscenti conventi e medievali fortezze. Qui ambienti spaziosi e servizi igienici rispetto a quelli che lasciavo. Cessi alla turca e lavandini con acqua corrente, altro quel fetido bugliolo e quel catino con l'acqua contata a gocce per lavarti. E poi il clima. Civitavecchia è una città di mare, il clima quindi è dolce, l'aria è buona. Poi mi sarei sentito più vicino a casa mia, la Marsica. Già vedevo i colloqui con i miei farsi più frequenti, avrei potuto anche incontrare alcuni compagni del mio processo, forse stare con loro in qualche camerone. Sapevo di fatti che lì c'era Renato Vidimari, il carissimo Ciancaribelle. Lo chiamavamo così per via di quella gamba rimasta offesa da un colpo di rivoltella sparato da uno squadrista lontano 24. C'era Bruno Corbi, il nostro cellite, uccellino, nonché quel gruppo dei romani, Pietro Amendola, Aldo Natoli, Lucio Lombardo Radice, gli altri due invece, Alessandro Casadio e Pietro Giacchetti, erano stati inviati alla casa di pena di Fossano. E finalmente il 29 luglio partì. Un viaggio tranquillo questa volta, niente treni merci, niente soste straordinarie alle stazioni, quelle soste lunghe e logoranti, soprattutto niente tappe intermedie. Queste sono le traduzioni più temibili, finora è andata bene. Quando ti fanno scendere in una località dove c'è un carcere, giudiziario o mandamentale che sia, ti scaricano in quella cella e si dimenticano di te, tanto non c'è fretta, il prenotamento è assicurato. E passano così i giorni, quanti? Non si sa, regole in proposito non ci sono. È questo il transito. Sei cioè di passaggio, solo di passaggio, poi arriva la nuova scorta e finalmente un bel mattino il viaggio può riprendere. A Civitavecchia è la solita cella di isolamento, ma per soli 5 giorni. Poi l'ingresso nel mio camerone, quasi il doppio di quello che avevo lasciato, una vera piazza d'armi. In mezzo a lungo tavolo e tanti sgabelli di legno ai lati, siamo più di 20, ce ne vorrà per fare tutte le conoscenze. Fra le prime quella di Giancarlo Paietta, nel camerone, è lui che primeggia naturalmente. Ma qualcuno già lo conosco, ecco la prima gradita sorpresa. In questo camerone ci sono Vidimari e Corbi. I romani si trovano in altri cameroni. Le feste che ci facciamo, quanti ricordi, quante vecchie cose nuove da dire. C'è una boccata d'aria paesana, piccole notizie e piccoli fatti che ci scambiamo vicedevolmente, non si finirebbe mai. Li trovo bene in salute, loro invece un po' sciupato. Come mai che hai avuto? E io raccontare il mio infortunio. Se è così, mi dice Renato, qui ti troverai bene. Ai malati danno un vitto speciale, ci sono molti malati come te, li mandano alle altre case di pena e vengono subito smistati nei vari cameroni. Le malattie sono le più strane. Lo sguardo in Cleido, ma dite sul serio. Questa volta è Cellite che risponde. Certo, vedrai che ti rimetteranno nuovo anche te, avrai il latte e la carne in brodo. Ma fanno sul serio o mi stai prendendo in giro? Solo molto tempo venne a sapere dell'impressione catastrofica, il mio aspetto è manciato, il corrido giallognolo. Fecero loro quando mi videro. Poverino, l'ha mandato qui a tirare le cuoie, ne avrà per poco. Era capitato a tanti per mancanza di cure. Fra questi l'operaio Giuseppe Reggiani di Bologna, il meccanico Claudio Pedrazza di Schio, un valoroso dirigente quale Rigoletto Martini di Empoli, il negoziante Derno Varo di Cesena, un altro dirigente temperato in 100 battaglie, massacrato di botte alla polizia, Romolo di Giovanni Antonio di Teramo, e il giovane Scevola Riceputi di Cesena, anche lui colpito a sangue, prima della polizia al momento all'arresto e poi dalle guardie di Civitavecchia e altri. Erano stati tutti ricoverati nel cosiddetto centro clinico, l'ospedale del carcere, come noi lo chiamavamo, il cui primario era l'eternamente assente professor Polidori. Al centro erano avviati i malati gravi che necessitavano di interventi chirurgici e quelli fra noi che stavano ormai per spirare. La mattina mi dettero la pagnotta di pane, ma chiamarla così era un eufemismo. Era la solita, tranne che la farina. Lì dentro c'era tutto, di piccolo formato ma pesantissima e malcotta, la mollica umidice e disgustosa, lo prevedevo, era dappertutto così. Ma dopo un po', ecco la guardia mi richiama, con lui c'è lo spesino, che mi porge un gavettino con dentro del latte. Ma allora è vero. Poi venne l'ora del pranzo, ogni dubbio fu dissolto. Il cuore cominciò a battere forte, al centro di un gamellino. Scorsi una macchia bianca striata di verde. Ma questo è riso e quello è olio, olio vero. Un pugno di riso bollito con un cucchiaio di olio sopra, ogni giorno, un quartino di latte la mattina, un pezzetto di carne in brodo la sera, un menù straordinario da favola. Fu questo Vito, il Vito speciale di malati, che mi salvò, posso dirlo, da sicura morte per consunzione, consentendo al mio organismo di reagire e riprendersi. In particolare furono quel po' di riso e latte le medicine prodigiose, mentre il brodo era così grasso, a volte quasi oleoso, certo non di gallina, ma di vacche e tori centenari, che non riuscivo a digerire, quindi lo mettevo a disposizione, così pure il pezzo di carne, sempre coriaceo e talmente fibroso da non poterlo nemmeno masticare. Ma qui mi vennero in soccorso due cari compagni, anch'essi a Vito speciale, ma con lo stomaco distrutto, facendomi scegliere le parti migliori, cioè più commestibili, di loro due pezzi, e prendendo in cambio le parti peggiori di quello che mi era toccato, insorto, e anche l'intero pezzo, se tutto era peggiore. Questo era l'unico modo perché anch'io potessi mangiare un po' di carne, la meno cattiva. Tanto era forte e vero lo spirito di solità che allora univa i compagni. Ma ci fu una terza sorpresa, sembrò all'inizio la più bella di tutte. Avevo trovato il mio camerone in piena euforia, e così gli altri, tutta la popolazione carceraria in festa. Siamo usciti da un incubo, dicevano, andato via il vecchio direttore. I visi erano sorridenti, una soddisfazione profonda, una gioia intensa. Animava i discorsi dei compagni. Ne accompagnava i gesti e le parole, sembravano usciti da una dura battaglia, dove tutti erano stati impegnati fino allo spasimo, e adesso, vittoriosi, la festeggiavano in letizia. Un grosso avvenimento, la notizia di quei giorni, il famigerato Alfredo Doni, l'intoccabile Doni, inamovibile Doni, quello che col suo rigore maniacale faceva tremare tutto il carcere. Doni, l'eterno, non c'era più. Quante petizioni, quante ricorsi erano stati fatti contro di lui, contro i suoi metodi inumani. Ma non c'era stato verso. Quante manifestazioni, richieste, ancora petizioni erano state fatte dall'estero, in Francia, in Inghilterra, in Belgio, in tutti i paesi democratici d'Europa, financo negli Stati Uniti, tutte contro Doni, il regime che lo teneva lì, a fare il cane da guardia, i sovversivi imprigionati. Oramai il caso Doni era diventato un caso internazionale, una questione morale che investiva l'opinione democratica mondiale. Ora finalmente era dato via, ne manderanno un altro, ma non potrà mai essere più carogna di Doni. E invece venne donato Carretta. La grande illusione era durata lo spazio di un mattino. Adesso il mio numero di matricola è un altro, sono il detenuto 6906. I giorni scorrono lenti, uguali, qui è previsto tutto, il tempo è scandito al monotono, succedersi di adempimenti, dall'amministrazione del carcere e delle nostre occupazioni, ferri al mattino e la sveglia, poi le pulizie del camerone, adesso c'è la spesa da fare, da ritirare. Viene l'infermiera, a un comune, si chiama Cirillo, un giovane sardo, viso tondo, gioviale e simpatico, parricida. Al suo arrivo, però, la faccia del gioviale e simpatico, al suo arrivo siamo tutti pronti in fila, come un rito, si fa avanti anche chi non ne ha bisogno. Sai, il calcio fa sempre bene. Altro non hanno, la velocità con cui manovra la siringa è sbalorditiva. Un colpetto alla fiala, aspirazione del liquido, zac, battufolo di ovatta, impregnato di spirito. Pulizia dell'ago, sempre lo stesso, altra fiala, ancora calcio, zac, stesso battufolo così di seguito. A paragone, sotto le armi, era una piccola operazione con mano fretta, con gli aghi sterilizzati nella bacinella. Quindi l'aria, la sbobba, le ore di studio, gli svaghi, cioè dama o scacchi, di mollica di pane, duri come sassi, tutti vogliono giocare. Si capisce, però bisogna prenotarsi prima, partite canitissime e sfide infernali. Viene infine l'ora delle galline, tutte a letto. È incominciata un'era nuova, l'era Carretta, ma un ritorno alla barbarie. Il disinganno è atroce per quanti, cioè tutti ritenevamo che con la partenza del vecchio direttore la nostra situazione sarebbe di gran lungo migliorata. Prima una stretta, poi un'altra ancora. Cresce ogni giorno di più il rimpianto per il cattivo Doni, alla fine il rimpianto sarà unanime. Si incomincia con i colloqui, vengono abbreviati, una parola di troppo e vengono bruscamente troncati, la censura è feroce. Lettere sia in partenza che in arrivo, in gran parte destinate o ridotte a frasi leggibili. Le lezioni e i brevi corsi, le riunioni di studio non è possibile tenerle più, non si può più di fatti stare insieme in due più di due persone. Anche passeggiare per il camerone in tre o star seduti a lungo tavolo in tre è proibito, sì perché parliamo, e questo per loro è un reato. Le cose che ci diciamo, i nostri discorsi, le parole in quanto tali, anche le più semplici, possono nascondere chissà cosa, quindi vanno colpite. Tu non devi parlare, se tu parli vuol dire che pensi, è giusto, ma anche il pensare è un reato, come osi? Non sai che per loro il pensiero l'affronti tutti i mali? Questo però non possono proibire, non si vede, ma parlare sì, lo vedono, non sanno di che cosa, non si fa nulla. Per loro basta che tu stia parlando, e allora se un secondino vi sorprende c'è il rapporto e la cella di rigore. Maledetti, adesso sono più zelanti di prima, passano e ripassano davanti alla porta con una frequenza incredibile. Non ha pace quello spioncino che si apre e si chiude di continuo, senza rumore per giunta. Quando è il turno poi quel piccolino magro, un sardo, il socchio è sempre lì fisso e mi guardi sempre solo te. Basta un nulla, una branda fuori posto, un attimo di ritardo a rispondere a una chiamata, un saluto poco meno che deferente al superiore, subito rapporto. Ma la bestia nera nel direttore sono i pacchi, quelli che con mille sacrifici si mandano da casa e che in qualche modo ci aiutano a sopravvivere, perché oltretutto sa che riusciamo sempre a dividerci nonostante i rischi che si corrono. Qui Carretta raggiunge l'apice della malvagità. Le sue disposizioni sono draconiane, il pacco non deve superare il peso consentito, 5 kg. Tutto ciò che eccede, un etto, due, tre, viene sequestrato e sono loro a stabilire ciò che va tolto, inutile opporsi. Ti hanno chiamato per scrivere il regolamento e la tua presenza incomincia lo strazio. Tutti i generi che non rientrano nella tabella del direttore sequestrati anch'essi. Adesso una furia cieca si abbatte su quel povero pacco, su quello che ne resta, gli involucri strappati. Il contenuto sventrato inizia l'opera sistematica di demolizione, pezzo per pezzo, il coltello della guardia. Sotto l'occhio vigile il capoguardia, il feroce Proietti, un fascista fanatico, ha sulla divisa i righi rossi dell'antemarcia. Farà una brutta fine dopo la liberazione, che per fortuna che qualcuno ci ha pensato. Vuoi uno stacchetto musicale, Stefano?
Sì, sì, una pausa per te e per i nostri ascoltatori. Andiamo con Zero Tolleranza, sempre dall'album Banditi degli Assalti Frontali.
La tua faccia passò l'ultima frontiera, 40 colpi a sera, chi dice ora fine della storia, l'esercito guardiano prima cosa spara, la notte più sicura nei quartieri alti e cara, è un viaggio e ritorno, forse non c'è più nel giorno, passi il tuo confine e diventerai un bersaglio, la dinastia dell'ordine ha ordinato fuoco, la vita dei pezzenti vale poco, al ballo mascherato è un tributo, a te alla città decisa, 40 volte al metro quadro dallo psicopatico in divisa, io vengo dal mondo di sotto, il grande criminale viene dal grande salotto, nelle strade scava la trincea, cambia idea la morte, da chi la prende torna a chi la crea, notte, perché la tentazione all'illegale resta sempre così forte. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora spirali, di piramidi sociali si spengono alla gola. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora. Ora passi fondi gridano con tali braccieri, occhi seri, da lupo aprono sentieri, è un concetto planetario, nuovo scenario, sul cielo rovesciato da New York a quarto giaro, emerge da qui una maduna d'ombra, a pagare i vostri sbagli di padri, di famiglia, cristiani devoti al museo dell'orrore, per tutti i banditi fucilati sul portone, bisognerebbe prenderli una volta per tutte, ai confini della notte non c'è un innocente, pazzuche fuori strada come a Mosca all'ambasciata, vedo giornalisti cani morti in giro, leccato il culo, lavando le coscienze comodi, da appartamenti messi al sicuro adesso, venite a correre la gara, a chi più resiste con la testa dentro il cesso. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora spirali, di piramidi sociali si spengono alla gola. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora. Piramidi sociali si spengono alla gola.
E rieccoci qua dopo questo breve stacco musicale per concludere appunto un capitolo di questo libro, di una storia di questo compagno rinchiuso nelle carceri fasciste, tra l'altro anche durante lo scoppio, durante il periodo della seconda guerra mondiale. Vediamo cosa si narra appunto. Qui Carretta raggiunge l'apice della malvagità, le sue disposizioni sono draconiane. Ti hanno chiamato per scrivere il regolamento, la tua presenza incomincia lo strazio. Tutti i generi che non rientrano nella tabella del direttore sequestrati anch'essi. Adesso una furia cieca si abbatte su quel povero pacco, su quello che ne resta, gli involucri strappati, il contenuto sventrato. Ha inizio l'opera sistematica di demolizione, pezzo per pezzo. Il coltello della guardia, sotto l'occhio vigile il capoguardia, il feroce Proietti, un fascista fanatico, ha sorriso i righi rossi della lenta marcia, farà una brutta fine dopo la liberazione. Può ora colpire a piacimento ogni pezzo inciso, bucato, tagliato e squartato. tu sei là impotente a guardare, non puoi fare altro, se ti dire qualcosa si accaniscono ancora di più. Non riuscite a tenermi, quello no, per favore lasci stare, lo ha fatto mia madre, che ci può stare dentro. Era un dolce semplice che a me piaceva e piace tuttora, un ciambellone che niente poteva nascondere al suo interno. Mi sembrava di dire la voce cara, l'ho fatto io, l'ho fatto con le mie mani. Non era il dolce sé che in quel momento mi interessava, ma quel che esso rappresentava, quasi una cosa sacra, quel che esso conteneva di affetto e di amore. Niente ne fece lo scempio. I colpi si infittirono, lo sgretolarono tutto. Quindi vediamo che addirittura l'accanimento dei fascisti era addirittura contro un dolce, un pezzo di dolce faceva già paura a quei cani. Neanche cani, scusate, perché i cani sono meglio dei fascisti. Una lettera di mia madre. È dicembre, siamo alla fine dell'anno che ci porterà quello nuovo, ce lo vediamo tutti perché la speranza di tutti è la risposta. Difatti è una sola, la fine della guerra, ma non una fine qualunque, perché la speranza mira più in alto, qualcosa di miracoloso. La sconfitta delle armi tedesche, del nazifascismo, la risposta che speriamo ci diano gli avvenimenti dell'anno che viene. Tanto più che negli ultimi mesi si è verificato un forte impuntante, tale da imprimere una svolta all'andamento generale della guerra. È la ferma presa di posizione degli Stati Uniti d'America in favore dei paesi aggrediti invasi da Hitler, contro il nazismo e la guerra di sterminio condotta contro interi popoli. Tale atteggiamento si è manifestato prima in avvertimento e moniti da parte del governo americano nei confronti di Hitler e del nazismo. È il principale vero nemico degli Stati Uniti. E successivamente una dichiarazione comune fatta da Churchill e Roosevelt. La famosa Carta Atlantica, basata su due parole d'ordine. Distruzione della tirannia nazista e libertà dei popoli. Oddio, non che questi siano proprio i due, dopo Hitler, penso i migliori difensori e paladini della libertà e giustizia. I cui 8 punti diverranno il programma delle Nazioni Unite. E infine l'importante accordo raggiunto a Mosca fra i governanti dell'Unione Sovietica, degli Stati Uniti e dell'Inghilterra per gli aiuti dell'Unione Sovietica, armi, viveri e prodotti industriali. C'è di più, quasi in coincidenza con l'intervento attivo di una grande potenza, gli Stati Uniti con tutto il peso del loro apparato industriale e le infinite risorse. La situazione militare incomincia a diventare critica per il nemico. L'esercito dell'asse passa di sconfitte e sconfitte in Africa. La marcia finora incontrastata dell'armata tedesca sul suolo russo incontra sempre nuove difficoltà e una resistenza accanita da parte di tutto il popolo. Le rivolte, gli atti di sabotaggio, le azioni armate fanno le loro apparizioni. Si manifestano un po' dappertutto, diventano sempre più frequenti nei paesi occupati dalle truppe nazifasciste. La nostra speranza, ma già qualcosa di più, aumenta. Durante le feste, fra Natale e Capodanno, aumentano anche i contatti con i nostri parenti. Ci sono comunque più colloqui e più pacchi. Ciò non guasta. Ma soprattutto ci sono le notizie tutte importanti, siano esse di cronaca spicciola riguardanti i grandi avvenimenti che si susseguono nella scena mondiale o solamente di carattere privato. Noi non andiamo tanto per il sottile, la notizia qualunque essa sia è sempre importante, è un modo, il nostro modo di comunicare con l'esterno, di sentirci fuori dal carcere e di vivere. Sono pochi momenti, una realtà diversa, una realtà fatta di uomini, cose, avvenimenti che sta fuori di noi e che pure ci appartiene, che appunto sempre in quei pochi istanti sentiamo tutta nostra. Ma naturalmente le notizie che ci piace per sono quelle che riguardano gli avvenimenti in qualche modo legati ai nostri ideali, alle nostre lotte, alle nostre speranze, che oggi si riassumono in una sola parola, la guerra. Detto, direi, questo ultimo stralcetto di capitolo, che continueremo la nostra prossima volta, possiamo augurarvi buona serata, buon break di fine settimana, di inizio di metà settimana, scusate. E Stefano, cosa ci dedichi per salutare i nostri compagni che ci ascoltano?
Visto che siamo a metà settimana, mettiamo Risvegli, sempre da banditi, sempre assalti frontali. E buonanotte.
Si allontana, la mia evoluzione è piena, non so più chi ho vicino, il dubbio è peste, ho bisogno di capire, ma non sarò triste, fine di un tempo dove non vedevo bene, fine di stare sotto il male, parlo ogni tanto, altrimenti ascolto, ma ho un sentimento strano dentro, è un risveglio, lento va meglio, apprezzo ogni dettaglio, e non impiccio il mio cervello, la vittoria è la mia notte che inghiotte. Luci false eliminate, linee forti vengono introdotte. La dedizione è una cura, l'ho capito. Ora mi dedico al mio gioco preferito. Le coincidenze hanno significati nuovi adesso, come fosse un disegno nascosto.
vedere e picchio con la testa. Casco da terra, mi rialzo, parla pure adesso, ma prima io passo. Cari, 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 ci sono giorni buoni. Oggi va già meglio di ieri, i pensieri vanno più leggeri. Volo, di nuovo sono qui nel grande mare, ma nuoto bene come deve. A volte basta un no, basta eliminare un po' e torno in vita. È verità, anche se non la so, avessi più umiltà, darei più amore, mi temo. Ogni dipendenza uccide un'ambizione, quante cose hanno potere su me, per me. Faccio passi, allenamenti a karate, va tutto così lento ma lento. Devo pensare zen per affrontare il cambiamento.